Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Dal 1967 al 1975, 14 grandi navi, almeno 3.000 marinai, sono rimasti bloccati nel canale di Suez. Tutto per una guerra, era la guerra dei sei giorni. Ma come direte, la guerra durò sei giorni e il canale fu bloccato 8 anni? Capita con gli stretti, con i canali, che sono dei corridoi per le merci in tempi di pace, sono strade senza uscita invece quando ci sono le guerre, specialmente quando, come fece l'Egitto, si piazzano poi le mine per impedirne la navigazione. E allora succede questo.
At this time, the Suez Canal remained closed to all traffic in both directions. While heavy clashes continued in the region east of the canal, the world was focused on global politics. The Cold War was at its height, and the fate of 14 ships stranded in a wide section of the Suez Canal was not an international priority. The plight of the Yellow Fleet had slipped off the news agenda.
A noi piace ricordare che i 3.000 marinai bloccati si inventarono pure una nazione, the Great Bitter Lake, con tanto di mondiale di calcio, un'Olimpiade e perfino dei francobolli. Quelle 14 navi bloccate per 8 anni passeranno alla storia, come avete sentito in questo documentario, come the Yellow Fleet, la flotta gialla. Perché? Perché la sabbia gialla del Sinai le aveva ricoperte. Allora, benvenuti e benvenuti a quest'ultima... No, ultima, ho sbagliato. Penultima, Jacopo.
Penultima.
Correggimi.
Penultima.
Penultima puntata di Ma che storia è questa? Siamo partiti da Suez perché vogliamo usare le sue vicende come pietra di paragone, no? Pietra di paragone rispetto a quello che sta succedendo adesso nello stretto di Hormuz. Perché dovremmo aver capito, no, anche da questa storia, che in quegli in angusti passaggi si incagliano non solo le navi, ma a volte anche la storia e a volte anche le nazioni proprio nel suo complesso. Ne parliamo oggi con Jacopo Perazzoli, di cui avete già sentito la voce. Benvenuto.
Buonasera a tutte e a tutti.
Con Michele Brunelli ed Enrico Palumbo, che sono storici rispettivamente dell'Università di Bergamo e dello IULM e che hanno specifici interessi, oggi non so parlare, con proprio per quel quadrante di mondo. Michele Brunelli è uscito nel 23 con 1979, l'anno del Medio Oriente, per Le Monnier, e Enrico Palumbo, beh, mi piace ricordare i conflitti del petrolio, Iraq, Iran, guerra del Golfo, uscito con il Corriere della Sera. Mi corregga se sbaglio, ho detto bene?
Tutto corretto, grazie.
Tutto corretto, bene o male. A te la parola, Jacopo.
Grazie Danilo, è il caldo mi viene da dire, non è la tua incapacità, ecco. Mi piace riprendere subito per la prima domanda, proprio questo paragone che un po' ci hai lanciato, hai buttato diciamo questo sasso nell'acqua, mettiamolo così, e cioè questo paragone tra Suez, tu hai citato 67, e Hormuz, diciamo di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi, di questi ultimi giorni. Proprio vorrei chiedere appunto a Michele Brunelli, quindi una considerazione se vogliamo generale, cioè quindi il controllo degli stretti, dei canali, è sempre un momento centrale nella storia e nelle relazioni tra le potenze, tra gli stati, quindi potremmo dire che sostanzialmente controllare Suez negli anni della guerra fredda, passami il paragone forse un po' forzato Michele, equivale a controllare Hormuz al giorno d'oggi?
Sì, buonasera a tutti, grazie per questo invito e soprattutto grazie per questo incipit molto particolare di carattere storico sulla flotta gialla, che appunto è un periodo molto particolare della storia del Medio Oriente che avviene tra il 67 e il 75, quando sostanzialmente parte del canale di Suez, questo grande lago amaro, viene bloccato dall'Egitto, che appunto blocca entrambe le estremità del canale. Ma in realtà appunto Suez aveva già subito in precedenza un'importante importante blocco, che era quello del 1956. E io partirei proprio da una premessa metodologica: il parallelismo tra Suez 56 e Hormuz oggi è molto utile, ma deve essere trattato con cautela. Non siamo davanti a due crisi identiche, sebbene il punto fondamentale di contatto è proprio il problema dei cosiddetti choke points, cioè dei colli di bottiglia strategici. Diciamo che Suez appartiene al mondo della decolonizzazione, della guerra fredda e del declino degli imperi britannico e francese. Hormuz invece appartiene ad un sistema molto più multipolare, più finanziarizzato, più interdipendente sul piano energetico e molto più sensibile alle aspettative dei mercati. Ed ecco che appunto rientra il controllo dei colli di bottiglia strategici. Oggi però appunto siamo davanti a un mondo multipolare anche da un punto di vista della diplomazia, dove i nuovi paesi, soprattutto dal Golfo, si stanno progressivamente sostituendo alla diplomazia che era in grado di esercitare l'Europa durante la Guerra Fredda. Ecco, però detto questo, come facevo cenno, il punto comune è fortissimo. In entrambi i casi un passaggio marittimo ristretto diventa una leva geopolitica globale, sia ai tempi della Guerra Fredda, sia ovviamente in questo momento particolare di disordine internazionale. Normalmente un canale, uno stretto, funzionano come infrastrutture invisibili, sono essenziali proprio perché nessuno ci pensa, ma quando vengono chiusi, militarizzati o anche solo resi insicuri, diventano improvvisamente il centro della politica mondiale, così come era Suez nel 1956, questo grande corridoio energetico e commerciale tra il Mediterraneo, il Mar Rosso, l'Oceano Indiano e l'Asia. Certo, ai tempi la leva che poteva avere Suez era principalmente nei confronti dell'Europa. Alla vigilia della seconda guerra arabo-israeliana, quindi dal 1957, erano circa 70 milioni di tonnellate di petrolio che passavano attraverso il canale di Suez, significa metà delle forniture petrolifere dell'Europa occidentale. Di questo appunto tre quarti di queste forniture andavano alla Gran Bretagna, quindi la Gran Bretagna era fortemente dipendente, esattamente come lo è oggi gran parte del mondo, non esclusivamente direi occidentale, passatemi questo termine un po' rozzo, ma oggi come oggi la leva strategica che ha Hormuz riguarda in particolar modo non necessariamente l'Europa, ma soprattutto l'Asia, in prima battuta l'India, il Pakistan, la Cina, il Giappone e la Corea. Quindi direi sì, ancora oggi hanno un punto di contatto e una leva strategica enorme, con direi però diverse ripercussioni sul piano internazionale.
La risposta di Michele, secondo me, ha detto lui, metodologica, perché noi appunto, noi storici, siamo sempre molto, come dire, resti nel fare i paragoni, diciamo così, tra passato e presente, o se non resti, siamo sempre un po' guardinghi. E in questo caso direi che siamo guardinghi, benché cogliamo alcuni aspetti, proprio per la dimensione, diciamo, le differenti dimensioni internazionali che Michele ha già menzionato, ma su cui vorrei appunto tornare con Enrico, che di queste cose si è occupato e si sta anche occupando in tempi recenti. È proprio su queste differenze, cioè Enrico, proprio una battuta, una domanda molto diretta, cioè qual è la differenza tra il mondo della guerra fredda e quindi Suez 56, 67, la decolonizzazione, e invece oggi dove gli attori sono diversi, parliamo ormai di disordine globale, multipolarismo disordinato, insomma ci divertiamo sempre con queste definizioni.
Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti e grazie per l'invito. Anch'io avevo una premessa metodologica, ma l'avete già fatta voi.
Quindi... ci divertiamo sempre col metodo.
Esatto. Questo anche l'ha anticipato Michele, Suez non fu tanto, o almeno non lo fu all'inizio, una crisi del bipolarismo internazionale, della guerra fredda. Questo era il contesto in cui ovviamente la vicenda si verificò, però fu soprattutto una crisi della decolonizzazione, no? Il colpo di coda di un ordine che i paesi europei stavano vedendo nei suoi atti finali, no? E non dimentichiamo che la Francia veniva da una recentissima sconfitta in Vietnam,
certo.
Era appena cominciata la guerra di indipendenza dell'Algeria, che poi sarebbe stata il più grande trauma, no, del dopoguerra, certo, della Francia. La stessa Gran Bretagna stava vivendo la fuoriuscita dall'Iran e da tutto il resto del Medio Oriente sostanzialmente, E quindi da lì a poco poi si sarebbe completato tutto il processo di decolonizzazione avviato dopo la seconda guerra mondiale tra Asia e Africa. Ecco, quindi Suez è il tentativo delle principali potenze coloniali europee di contrastare o di arginare questo declino, no, della loro proiezione coloniale. La guerra fredda però entra in gioco perché poi queste due potenze europee non erano le principali, ma entrano in gioco anche le superpotenze, no? Quindi gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. E gli Stati Uniti intervennero con irritazione, no? Nei confronti dei loro alleati perché mettevano a rischio, no? Un equilibrio regionale e rischiavano anche di spingere l'Egitto e soprattutto i paesi arabi che guardavano l'Egitto con interesse nelle braccia dell'Unione Sovietica. E dall'altro anche perché gli Stati Uniti non solo in quel momento, anche in altri momenti della loro storia, avevano maturato una certa diffidenza, no, nei confronti del vecchio colonialismo
Ecco,
europeo, visto che i loro
certo.
effetti erano. Ecco, inoltre il nazionalismo arabo era ben chiaro agli Stati Uniti che non era un dettaglio, no, all'interno di una guerra coloniale, ma era il motore, no, dell'identità di questi popoli che si stavano emancipando. Poi l'Unione Sovietica a sua volta approfittò di questa vicenda perché in quegli stessi giorni era in corso la repressione a Budapest contro il tentativo, no, di riforma del Partito Comunista Ungherese e quindi Mosca si giovò della crisi di Suez che accese un po' i riflettori su un'altra area del mondo. Ecco, forse questo è un parallelismo, no? Perché anche oggi la Russia ha pensato di giovarsi di questa nuova guerra tra Stati Uniti e Iran. Per distogliere almeno in parte l'attenzione dei paesi europei, no, dall'Ucraina. Poi però non si è avveduta di due cose. Una è che c'era un altro attore che la Russia probabilmente memore della sua identità, no, imperiale nei confronti di un ex popolo subalterno non ha tenuto in considerazione che è appunto che l'Ucraina ha giocato una sua partita. Poi io non sono in grado di dire in questo momento con quanta efficacia, lo scopriremo forse più avanti. E l'altra cosa di cui non si è avveduta è che i paesi europei non sono andati dietro agli Stati Uniti, quindi sono rimasti concentrati in Europa. Ecco, quindi la vicenda, se vogliamo un parallelismo fra le due vicende, è che anche oggi, come allora, non esistono due blocchi, due fronti, no? Compatti, anzi, già all'epoca, no? Nel periodo più intenso della guerra fredda, quello che va dal 47 al 62, assistiamo a una differenziazione dentro al blocco occidentale. Abbiamo citato gli Stati Uniti e la Gran Bretagna e la Francia, ma ci sono poi anche altri attori, no? L'Italia, giocava una sua partita,
Assolutamente, vero.
per cogliere insomma i vantaggi di questa sconfitta francese e inglese in Egitto. Oggi abbiamo visto esattamente la stessa cosa, no? Con una differenziazione all'interno del blocco occidentale, se vogliamo chiamarlo ancora così, perché poi anche su questo dovremmo fare qualche riflessione. E l'ultimo elemento significativo che forse mi sembra si possa ricavare dalle due crisi è che nella crisi del 56, né quella di oggi, vedono il trionfo della superiorità militare, vince la politica, non le armi.
Mi sembra.
All'epoca l'Egitto fu travolto dall'esercito israeliano, no? Che di fatto lavorava per conto della Francia e della Gran Bretagna, ma vinse politicamente. Oggi la superiorità militare degli Stati Uniti non ha garantito una vittoria netta in questa guerra. Non è una sorpresa, gli stessi Stati Uniti hanno vissuto esperienze simili, no? In Vietnam, in Afghanistan, in Iraq, altri paesi hanno vissuto esperienze analoghe, no? L'Unione Sovietica in Afghanistan, per cui esattamente non è una novità, però appunto noi siamo i primi a sapere che la storia non insegna molto.
Vero, vero. E
Beh, non è uno slogan a vostro
no,
favore,
no, no,
professore.
assolutamente no, anzi, al contrario direi. No, no, ma mi richiamo a questa giustissima osservazione di Enrico, cioè che appunto le potenze militari spesso ne escono in maniera complicata, per non dire altro, da situazioni di questo genere, perché forse è Hormuz, direi che è la chiave in qualche misura, per una questione che hai già citato tu, Michele, cioè il controllo dei traffici, sostanzialmente, che non è un aspetto irrilevante in questo scenario. Quindi potremmo dire che abbiamo citato l'ordine internazionale, abbiamo citato lo scenario globale, differente, e dobbiamo però arrivare proprio al discorso, se vogliamo, più economico di questa vicenda, perché comunque ricordiamo che adesso a spanne, insomma, erano state grosso modo 600 le navi bloccate da fine febbraio a, non so se questa settimana o comunque in tempi molto recenti, Hormuz. Ecco, quindi c'è proprio questo discorso di controllo dei traffici commerciali che ha un evidente impatto anche sull'andamento poi di questi conflitti. Cosa ne pensi, Michele?
Sì, assolutamente sì. Fare appunto una piccola chiosa da un punto di vista militare, che è proprio tipica e caratteristica dei choke points, di questi stretti. Non sempre la superiorità militare è necessaria, o meglio è sufficiente, per mantenere aperti questi colli di bottiglia. Suez è un esempio lampante, sia appunto del 56, sia successivamente, come facevamo riferimento al fatto della flotta gialla, lo è appunto Hormuz, ma si potrebbero anche citare moltissimi altri esempi nel sud-est asiatico. Ricordo solo che nel momento in cui crolla il muro di Berlino e sostanzialmente ormai l'ex Germania dell'Est sta svendendo sul mercato internazionale, sia esso lecito o illecito, parte delle sue armi, c'era un gruppo di pirati del sud-est asiatico che cercava di mettere le mani sui sottomarini dell'ex DDR, proprio per, in funzione pirateria, per cercare appunto di bloccare gli stretti del sud-est asiatico. Guardiamo ancora oggi, sempre parlando del Mar Rosso, l'effetto che alcuni droni nelle mani degli Houthi possono avere sullo stretto di Bab el-Mandeb, quindi il punto di entrata o di uscita, a seconda dove lo si vuol vedere, del Mar Rosso. Come se però appunto dicevi giustamente tu e si faceva riferimento prima, oggi come oggi gli effetti economici e globali prodotti da questo blocco di Suez sono enormi. Ricordavamo prima le 14 navi bloccate nel Grande Lago Amaro, oggi sono circa 1500 le navi bloccate, con circa 20.000 marinai. Se tanto mi dà tanto, appunto, se 14-15 navi avevano fatto addirittura un campionato mondiale, pensate voi appunto con 20.000 no, marinai, che cosa si
fanno più nazionali a testa, insomma.
Esatto, fanno più nazionali a testa. Quindi Suez e Hormuz, venendo appunto alla tua domanda, producono entrambi effetti economici globali, perché interrompono o minacciano una catena energetica logistica. Però la struttura dell'economia mondiale dal 56 ad oggi, la palissiana è cambiata profondamente. Nel 56 il sistema era meno globalizzato, ma l'Europa occidentale era molto dipendente da quel corridoio specifico. Oggi mi verrebbe da dire che il sistema è molto più flessibile, dispone di riserve strategiche, di mercati spot più sviluppati, c'è una maggiore diversificazione delle fonti, così come delle rotte alternative. La Cina, che è profondamente dipendente dal petrolio del Golfo, più di tanto non ha risentito di questo contraccolpo, facendo per esempio leva sulle nervature e infrastrutture energetiche che attraversano l'Asia centrale e ultimamente anche dalla rotta del polo. Oggi però il mercato è anche più interdipendente, più finanziarizzato e, se vogliamo, più sensibile agli shock di prezzo, agli shock delle assicurazioni, delle aspettative, del trasporto. Nel caso di Suez, voglio dire, gli effetti economici furono almeno tre: furono energetici, logistici e finanziari. Energetici, perché la chiusura del canale e l'interruzione delle infrastrutture regionali resero effettivamente difficile l'approvvigionamento petrolifero europeo. Quello logistico, perché le navi allora dovettero deviare attorno al Capo di Buona Speranza, con un aumento oggettivo dei tempi di percorrenza, dei costi di trasporto, certo, del fabbisogno di petroliere anche fisicamente, e ovviamente dei ritardi nelle consegne. Il terzo effetto, spesso sottovalutato, perché si tende durante le analisi della guerra fredda, e questo è anche colpa nostra, un effetto sottovalutato fu quello finanziario. Suez fu anche una crisi della sterlina. Il problema non era solo far arrivare il petrolio in Europa, ma era preservare ad un certo punto la credibilità finanziaria britannica. Lo accennava anche Enrico prima. I documenti statunitensi mostrano che prima ancora della crisi le riserve britanniche in oro e in dollari erano sotto pressione, che la crisi mediorientale aveva aggravato il peso della sterlina anche attraverso la speculazione contro la valuta britannica. Qui ovviamente l'Iran tra il 1951 e il 1953, con la nazionalizzazione del petrolio da parte di Mossadegh, avrà un peso enorme sulla crisi britannica. E questo punto è essenziale perché ci permette di dire che Suez fu una crisi dell'economia politica imperiale. Hormuz oggi produrrebbe, sta producendo un effetto diverso. Non è tanto una crisi di una singola valuta imperiale, ecco quella del dollaro, ma è uno shock che si trasmette attraverso il petrolio, attraverso il gas, attraverso le assicurazioni marittime, attraverso per esempio anche i fertilizzanti, e quindi ha un enorme shock anche sul mondo dell'agricoltura,
Certo.
sull'inflazione e più in generale sulla crescita globale. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale, qualche mese fa, ha indicato l'energia come il principale canale di trasmissione economica della guerra e afferma che la chiusura di fatto dello stretto di Hormuz e i danni anche alle infrastrutture regionali, perché dobbiamo tenere in considerazione anche quelle, hanno prodotto una delle maggiori interruzioni del mercato petrolifero globale. Quindi direi che la differenza principale rispetto al 56 è che Hormuz riguarda simultaneamente petrolio e gas, e questo rende lo shock più complesso.
Certo,
Per il
certo.
petrolio esistono alternative parziali, oggi come oggi, se facciamo un'analisi di area, ci sono gli oleodotti sauditi verso il Mar Rosso, c'è l'oleodotto emiratino verso Fujairah, ci sono le riserve
Certo.
strategiche, c'è anche l'incremento della produzione in altri paesi, e qui entra in gioco addirittura il Venezuela. Ma queste alternative sono insufficienti rispetto comunque ai volumi ordinari di Hormuz. C'è poi un punto molto interessante: Suez e Hormuz non colpiscono soltanto le merci, ma anche le aspettative. Cioè, voglio dire che se nel 1956 la crisi mette in dubbio la capacità britannica di difendere il proprio ruolo internazionale, oggi Hormuz mette in discussione l'affidabilità di uno dei principali corridoi energetici mondiali, ma anche, e questo è un elemento politico molto importante, la capacità di proiezione di potenza degli Stati Uniti nel Golfo e anche l'affidabilità come alleato degli Stati Uniti verso appunto i paesi del Golfo. Quindi in questo
Professor,
caso,
prego, finisca il ragionamento perché poi
no,
dobbiamo
quindi
andare.
ecco, in questo caso è proprio una vera e propria crisi anche della diplomazia e delle relazioni internazionali.
Con Michele Brunelli e con Enrico Palumbo ci stiamo giocando un po' a ping pong tra Suez e Hormuz, tra epoche molto diverse, ma anche con punti di contatto. Purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione per un'ultima domanda, direi, Jacopo,
L'ultima
grazie.
domanda d'Enrico, che secondo me è uno degli elefanti della stanza e che tu in parte hai già menzionato, cioè il ruolo dei nazionalismi, direi, in tutta questa partita, sempre tra passato e presente. Perché, insomma, tu hai parlato prima di nazionalismo arabo, ma mi sembra che anche ora siamo di fronte a dinamiche che rimandano un po' a quel discorso.
Beh, sì, allora sono contesti molto diversi, no? Il nazionalismo arabo dei paesi arabi che aveva poi nell'Egitto questo modello era il linguaggio, no, dell'emancipazione dei popoli
Senz'altro,
subalterni, no,
senz'altro.
dal giogo coloniale. Oggi non so tu a quale nazionalismo ti riferisci, a quello iraniano o a quello MAGA? Se ti riferisci a quello
Forse
statunitense,
entrambi in qualche misura, ecco.
quello in Iran ormai c'è un regime che fa leva ovviamente sul sentimento nazionale e su un nazionalismo abbastanza spinto come diciamo, motore della difesa, no? Degli interessi nazionali di fronte al nemico esterno. E ovviamente questo è un altro esito abbastanza problematico di questa guerra, ha rafforzato, almeno così sembra, in un regime che fino a qualche mese fa sembrava in forte pressione da parte della popolazione iraniana. E poi c'è questo nazionalismo tutto particolare, no? Trumpiano, che è una manifestazione di potenza, no? Attraverso l'uso della forza bruta, che serve un po' a esorcizzare, no? Il declino vero o percepito degli Stati Uniti, perché poi in gran parte è anche percepito, posso dire, mi sembra che sia solo percepito negli Stati Uniti, no? Un declino rispetto agli equilibri internazionali che stanno mutando e che si stanno indirizzando verso un maggiore pluralismo con nuovi soggetti che reclamano un loro posto. Però è anche un nazionalismo interno, no?
Senz'altro.
Che vede un nemico interno, no? La cultura liberal, le organizzazioni internazionali che gli Stati Uniti stessi hanno fondato, e di cui sono stati il principale attore per molti decenni, che oggi sono identificati come la minaccia principale, no? Alla proiezione di grandezza degli Stati Uniti. E Trump ha un po' questa. Rappresenta un po' questa visione, anche con questi aspetti un po' bizzarri, no? Questo gigantismo, che nelle manifestazioni pubbliche che promuove, no? Dall'incontro di wrestling alla sala da ballo e così via. E però, appunto, sono tutte forme di un'America nuova, no? A cui
Certo.
non eravamo abituati,
Sì, che
che non
sia.
sappiamo appunto se sarà l'America di domani.
Esatto. Michele, tu cosa ne pensi? Un minuto, proprio in un flash di questo discorso sui nazionalismi.
Sì, soprattutto non tanto appunto sul nazionalismo statunitense, ma quanto appunto iraniano.
Certo.
In tutta la storia del Novecento, gli iraniani, che sono un popolo fortemente nazionalista, le guerre hanno avuto un effetto di coesione enorme. Lo stanno avendo anche adesso. Oggi come oggi, al potere effettivamente ci sono i Pasdaran, i Sepahi Pasdaran. Gli Ayatollah sono passati in una posizione subordinata, ed è grazie appunto a questo elemento fortemente nazionalista sul quale oggi come oggi i Pasdaran stanno cercando di giocare, sia da un punto di vista interno che da un punto di vista internazionale, di politica internazionale.
Mi viene in mente che quasi è l'unica cosa che rimane, no, intoccata in questa crisi.
Assolutamente, è vero.
Cioè, il nazionalismo iraniano in questo momento è fondamentale anche per resistere in
Sì.
qualche modo.
Sì, assolutamente sì, anche perché appunto spesso ci dimentichiamo che l'Iran è uno stato compiuto, uno stato nazionale dal 1501, quindi
Sì.
insomma hanno avuto più di 4 secoli di tempo per
Per plasmarlo.
sviluppare,
Esatto.
esatto, per plasmare
Sì.
l'idea della nazione, del nazionalismo, sì.
Allora, Jacopo, devi salutare i tuoi ospiti e magari, visto che ci sei, manda anche una mail alla Casa Bianca dicendo che magari li usino un po' come
Sì,
consulenti.
secondo me qualche spunto può arrivare. Sì. Bisogna
Forse.
trovare l'indirizzo, però. Esattamente. Io ringrazio davvero Michele Brunelli e Enrico Palumbo per essere stati con noi questo pomeriggio in questa appunto penultima puntata di Ma
Bravo.
che storia è questa? Ricorrego ancora al nostro bravo conduttore Danilo De Biasio.
Bene,
Gra
grazie.
grazie,
Allora
grazie, grazie a voi, grazie.
Grazie.
facciamo partire la sigla, se parte la sigla, sempre ammesso, perché sempre col caldo qui ci sono degli scherzi. È partita.
È partita.
E diciamo appunto che siamo veramente agli sgoccioli effettivamente del palinsesto, ma faremo un'ultima puntata sabato prossimo, quindi vi aspettiamo e vi chiediamo di rimanere ancora in ascolto sulle nostre frequenze oppure in podcast.